La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono e Roberto Conti in regia. Oggi 2 novembre, nella giornata in cui si commemorano i defunti, la consulenza vuole riflettere su un tema delicato e importante. Come parlare della morte ai nostri figli? Come aiutarli a riflettere sui passaggi dolorosi che la vita ci presenta? Come sostenerli quando sperimentano per la prima volta l'esperienza della separazione, del distacco da una persona cara a cui hanno voluto bene? Ci sono tanti modi per stare vicini ai figli che sperimentano il vuoto, la rabbia, il dolore, il disorientamento per una perdita di una persona che non sarà più presente nella loro vita. Uno di questi modi è leggere con i figli, quelli più piccoli, un libro assieme, un libro che tratta di questo tema, oppure con i figli più grandi, consigliare ai figli più grandi un titolo, una lettura sempre adatta. E per segnalare e indicarci questi libri e questi titoli, oggi abbiamo ospite con noi Letizia Bolzani, giornalista, esperta di letteratura per ragazzi, collaboratrice di Rete 1 e Rete 2. Benvenuta Letizia Bolzani.
Grazie, buongiorno.
Letizia Bolzani è anche responsabile della rivista Il Folletto dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, unica rivista in lingua italiana della Svizzera italiana che parla di letteratura per l'infanzia.
Sì.
E lei ci ha portato in studio l'ultimo numero.
È uscito oggi, sì.
Possiamo dire di cosa tratta?
Sì, tratta di miti, la mitologia nella letteratura per ragazzi.
Mitologia che potrebbe anche essere utile per affrontare il tema di oggi.
Sì, certamente, perché i miti ci parlano sempre delle cose più profonde e quindi anche dell'elaborazione del lutto e del distacco.
Letizia Bolzani è anche curatrice della rubrica Il Viale dei Ciliegi sul settimanale Azione. Il Viale dei Ciliegi che è un viale indimenticabile per ogni bambino.
Sì, Isabella, certo, è il viale di Mary Poppins, il viale dove abitano i ragazzi Banks da cui Mary Poppins va. Cherry Tree Lane nell'originale bellissima di Pamela Lyndon Travers.
E allora magari cerchiamo che anche questo vento dell'est che sospinge Mary Poppins in questa casa portando allegria, sorriso e anche un modo di affrontare la vita ci accompagni anche in questa consulenza, perché noi non vogliamo solo parlare di questo tema ma anche proprio consigliare dei titoli. È proprio una consulenza molto pratica che vogliamo fare oggi e poi ci sarà proprio un elenco di titoli e di libri che Letizia Bolzani ci consiglia. La prima domanda è: elaborare il lutto con un libro potrebbe sembrare un po' una scappatoia, un modo per non affrontare questo tema in modo diretto, proprio aperto con un ragazzino o con un bambino? Invece che scappatoia è che ci offre degli strumenti interessanti?
È un modo indiretto, certo, indiretto, ma come per esempio mi viene in mente in questo momento Italo Calvino nelle sue lezioni americane parlava dell'obliquità nell'affrontare i temi importanti, i temi forti, perché a volte andare giù diretti non aiuta, quindi affrontarli attraverso una storia, per esempio, può essere importante, anche perché il bambino ha un pensiero magico, no? Il pensiero bambino è simbolico, non è logico, razionale, e quindi le storie possono comunicare con i bambini a un livello più profondo e più immediato, ma anche non sul tema della morte, ma pensiamo, non so, un bambino arrabbiato, se noi gli diciamo, ecco, tu sei arrabbiato perché hai avuto un fratellino e ti senti geloso, il bambino questo linguaggio logico-razionale, se è molto piccolo, non lo capisce. Il bambino ha bisogno di rispecchiarsi in una storia e di dare delle parole che lui può vivere alle sue emozioni, quindi gli si può leggere la storia di un drago che vuole bruciare le montagne da cui esce un grande fuoco. Proprio un libro che leggevo ieri, non c'entra neanche questo con la morte, si chiama Prova a dire Abracadabra, è un albo illustrato molto bello, scritto da Maria Loretta Giraldo e illustrato da Nicoletta Bertelle. Parla di un gufetto che non vuole volare, ha paura di volare. Allora la maestra gli continua a dire, la maestra colomba, ma finché non provi non riuscirai mai. Ma questo non serve, perché il gufetto dice non voglio, non voglio, non voglio. Ma se non provi. E allora arriva una tartaruga e gli dice prova a dire abracadabra. Allora entra in un pensiero magico, simbolico. Il gufetto prova e cade lo stesso. Allora la tartaruga gli dice magari perché l'hai detto troppo forte, magari perché l'hai detto con gli occhi chiusi. Gli fa fare mille tentativi finché riesce a volare, ma diciamo attraverso un giro obliquo. approfittando del pensiero magico, simbolico, e questo anche per i libri che parlano di temi così forti e dolorosi come l'angoscia di separazione, del distacco.
E ce ne sono tanti di libri che affrontano questo tema.
Sì, ce ne sono veramente tanti. È un tema forse onnipresente nelle belle storie, perché una bella storia deve parlare della vita, deve parlare di tutto quello che ci riguarda più da vicino. Siamo tutti un po', anche noi adulti, dei bambini persi in un bosco, no? Anche le fiabe, noi abbiamo bisogno di attraversare il bosco oscuro e abbiamo bisogno di una storia che ci dica che saremo in grado di farlo. Quindi in tutti i buoni libri la morte da qualche parte è presente. Poi ci sono dei libri in cui è più presente che in altri, sicuramente.
Dunque le parole che possono o aprire delle porte, possono lenire un dolore, dare un orizzonte di senso, e possono darlo anche a noi adulti in un certo senso. Noi adesso siamo partiti da come aiutare i figli, i bambini, i ragazzini, ma in fondo aiutando loro magari aiutiamo anche noi stessi.
Questo sì, sicuramente, e direi che questo vale per qualsiasi condivisione di storia con i bambini, perché non dimentichiamoci che raccontare una storia ai nostri bambini, condividere una storia con loro, è un modo anche per l'adulto di rielaborare i propri vissuti. E quindi a tutti i livelli serve anche a noi.
E come offrire questa lettura a un bambino, a un ragazzino, se noi vogliamo appunto affrontare il tema del distacco, della separazione, della morte? Lo dobbiamo fare magari in forma un po' preventiva, come dire, la morte, la separazione sarà un evento della vita e dunque io glielo propongo come lettura, o va bene anche farlo quando magari l'evento luttuoso in famiglia è già accaduto?
Allora, io vorrei fare una premessa: dovrebbero essere dei libri comunque belli a prescindere, quindi un libro che affronta questo tema deve essere un libro bello, una bella storia, comunque in quanto tale. Io diffido molto dai libri per, cioè i libri usati unicamente come strumento per, e ce ne sono tantissimi, non so, il libro per imparare a usare il vasino, il libro per imparare a lasciare il ciuccio, il libro poi per i più grandi sull'integrazione culturale, il libro sul bullismo, il libro sull'anoressia, ecco, no, un libro deve essere bello, deve essere letteratura, deve essere qualcosa che fa da piacere, godimento, poi veicola implicitamente anche dei valori, e quindi non credo, cioè un libro può aiutare in un momento particolare, ma devono comunque essere dei libri che vanno letti perché sono belli, punto.
E dopo vedremo che questo è stato un criterio che ha adottato Letizia Bolzani per suggerirci, consigliarci dei libri. Il primo è proprio appunto che siano dei libri belli. Ma proprio prima di entrare nel tema, nel vivo, io voglio ricordarvi che potete partecipare alla puntata di oggi, come sempre è una tradizione della consulenza. Potete farci sapere come avete parlato del tema della morte ai vostri figli, come avete affrontato il momento doloroso del distacco, della separazione in famiglia. Magari diteci se avete pensato di leggere un libro con vostro figlio, o se il figlio era più grandicello gli avete consigliato qualche titolo. Condividete con noi le vostre esperienze, i vostri pensieri.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
E allora torniamo a discutere con Letizia Bolzani, che sarà un po' la nostra guida nella letteratura per ragazzi e per l'infanzia di oggi. Vogliamo appunto affrontare il tema del distacco, della separazione anche della morte. Allora, abbiamo già detto, Letizia Bolzani, questi libri non devono essere dei libri funzionali, ma devono essere dei libri belli.
Sì.
E che caratteristiche devono avere questi libri?
Allora, dipende adesso dalle fasce d'età, quindi per esempio se noi ci rivolgiamo alla prima fascia d'età, adesso grosso modo 0-6 anni, di solito sono albi illustrati, quindi valutiamo anche la qualità dell'illustrazione, il rapporto tra illustrazione e testo. L'illustrazione non deve essere ridondante rispetto al testo, deve esprimere qualcosa di suo, devono essere delle storie comunque dove ci sia dell'azione, dove succeda qualcosa, devono essere per esempio anche appassionanti, anche delle piccole avventure pur nella brevità. Poi se invece il testo è già un romanzo, quindi più narrativa per ragazzini più grandi, valutiamo gli aspetti letterari, stilistici, di traduzione. E poi comunque io dico sempre il criterio principale è che piaccia a chi lo deve leggere o consigliare ai propri bambini, insomma, quindi il gusto personale è molto importante.
E infatti questo è un criterio che ha seguito anche lei quando poi entreremo nel snocciolare i titoli. Invece il fatto di leggere assieme al figlio o lasciare la lettura, diciamo, individuale al ragazzino, qui parliamo di ragazzini più grandi perché chiaramente nei primi anni di vita
si legge
assieme, chiaramente. Sì. Cosa consigliare?
Ma qui ogni genitore sa qual è il momento e il tempo giusto. Io di solito consiglio di fare entrambe le cose. Ci sono chiaramente dei libri che vanno lasciati leggere da soli ai propri ragazzi, perché deve essere anche un'esperienza individuale, libera, autonoma, ma è bello anche ritagliarsi dei momenti per condividere, per continuare una lettura ad alta voce. A volte la lettura ad alta voce fatta anche con ragazzi più grandi può essere un buon terreno, quasi un'oasi comunicativa, quando la comunicazione per esempio nell'adolescenza è un po' compromessa, per far passare emozioni, per trovarsi a confrontarsi su delle cose, per soltanto per avere qualcosa, un terreno comune su cui di aver vissuto un tratto di strada insieme. Infatti il patto narrativo, no? Io sono qui che racconto a te, c'era una volta, è qualcosa che lega molto il narratore e l'ascoltatore, e perché no farlo anche quando i ragazzi sono più grandi.
Letizia Bolzani, abbiamo già un'ascoltatrice in linea. Maura, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, devo dire che posso solo abbondare in quello che ha detto la signora Bolzani, e dopo se posso aggiungere qualcosa. Di solito, secondo me, della morte si impara qualcosa leggendo libri che non ne parlano affatto.
Giusto, molto interessante questo,
ecco.
Sì.
Infatti, Maura...
Il libro deve essere appunto non fatto per... Non... Ci sono tanti libri oggi, per disgrazia, che sono fatti per essere venduti. Invece il libro deve essere veramente... Il libro deve essere scritto dallo scrittore per piacere o per necessità, e deve essere qualcosa per il lettore, anche lì una necessità e un piacere. Ecco.
Grazie Maura della sua riflessione, buon pomeriggio.
Grazie a voi anche.
Abbiamo anche Patrizia in linea, buongiorno Patrizia.
Buongiorno, io vorrei segnalare una scrittrice molto molto brava, Astrid Lindgren, adesso non so esattamente come
si
pronuncia.
Astrid Lindgren, autrice svedese, autrice di Pipi Calze Lunghe, molto conosciute.
Pipi Calze Lunghe, sì.
Anche Carson sul tetto, tanti libri che parlano proprio anche di morte in Astrid
di morte,
Lindgren.
I fratelli
Cuor di Leone, per esempio.
Ecco, e poi Mio Piccolo Mio, sono dei gioiellini, anche l'isola, Vacanze all'Isola dei Gabbiani, sono dei libri che fanno proprio sognare anche.
Sì.
E trattano anche questo problema, io li trovo veramente stupendi.
Posso dire una cosa? È interessante, l'ascoltatrice citava dei libri di Astrid Lindgren come Mio Piccolo Mio, I Fratelli Cuor di Leone, che parlano più direttamente di morte, però ha citato anche Vacanze all'Isola dei Gabbiani, che non parla di morte, perché è la storia di una famiglia che va in vacanza sull'Isola dei Gabbiani e passa una magnifica estate. E
a
mi
sognare.
Riallaccio a sognare, e mi riallaccio a questo e a quello che ha detto Maura della telefonata prima. Per esempio, Vacanze all'Isola dei Gabbiani non parla affatto di morte, però può essere un buon libro per meditare sulla fragilità delle cose, sulla precarietà, sul fatto che le cose belle finiscano, perché c'è per esempio il bambino Pelle, che stacca un dente dal pettine per ogni giorno che passa d'estate e si tormenta sul fatto che l'estate finirà, e il papà lo invita a godere giorno per giorno di questa bella stagione, pur sapendo che è destinata a finire. Quindi in un libro che non c'entra con la morte abbiamo veramente una simbolizzazione molto importante del fatto che le cose finiscano, ecco, quindi
precarietà delle cose.
Mi sono riallacciata a quello che le due ascoltatrici ci hanno portato.
Grazie Patrizia per il suo suggerimento, buon pomeriggio. Allora, le nostre due ascoltatrici ci hanno già portato a citare dei titoli, allora forse iniziamo anche noi, Letizia Bolzani, a dirne qualcuno, magari magari elencando i criteri con cui lei ha scelto i titoli che oggi ci propone.
Sì. Allora, certamente c'è una questione di gusto personale. Premetto che i libri che parlano di distacco, di morte, sono tantissimi. Basta che digitarlo in internet, trovate bibliografie offerte da tante biblioteche. C'è il sito Nati per Leggere italiano, che ha una bellissima bibliografia. Io però, per portare qualcosa, diciamo, in più, ho cercato di presentare dei libri anche appena usciti, quindi nuovi, dei libri che chiaramente sono piaciuti a me, perché il gusto personale male, vale per chiunque, dei libri che rispondano a questi criteri di cui parlavamo prima, cioè dei criteri di qualità letteraria, illustrativa, e dei libri appunto che non siano libri funzionali per... Volevo anche dire che una cosa molto peculiare della letteratura per l'infanzia è che la letteratura per l'infanzia è sempre una letteratura un po' di soglia, che lascia aperta quella porta con l'altrove, perché i bambini sono, per loro stessa natura, capaci proprio di abitare contigui con i mondi altri, no? Noi adulti stabiliamo dei confini molto rigidi, da una parte la realtà, il pensiero logico, scientifico, razionale, e dall'altra, vabbè, la fantasia, i sogni, eccetera. I bambini invece vanno e vengono, hanno queste frontiere molto più trasparenti, e quindi il bambino si nutre naturalmente di altrove, qualsiasi sia il suo credo religioso, ma un bambino comunque crede a entità soprannaturali, agli amici immaginari, ha un pensiero magico. E la letteratura per l'infanzia celebra proprio questa contiguità di confini. Pensiamo a Peter Pan, Uomo Uccello, a Pinocchio, che ha con le sue metamorfosi da vegetale a animale, ciuchino, a essere umano, Mowgli, che è un umano allevato nella giungla. Pensiamo a tutte le creature ibride, le metamorfosi del fantasy, Harry Potter, per esempio, no? Quindi la letteratura per l'infanzia celebra, come dire, la fluidità di tutte le forme dell'esistere, la metamorfosi, il fatto che la vita sia un divenire oltre che un essere, più che la letteratura per adulti. E quindi i bambini sono già naturalmente portati a questo, e tutta la letteratura per l'infanzia, secondo me, è interessante. Forse per questo, quando riflettevo perché mi interessa così tanto, perché è la letteratura che più di ogni altra lascia aperte delle porte verso quello che è un mondo altro. Quindi i bambini naturalmente situano i nostri morti vicini. Cioè non li vedono più, però come vedono altre creature, vedono anche le persone care che non ci sono più. E quindi anche noi adulti non dobbiamo preoccuparci troppo di dargli risposte razionali, ma lasciare aperte queste porte verso il sacro, il mistero.
E magari ritrovare anche noi queste porte attraverso,
esatto,
per raggiungere, esatto, il sacro e il mistero.
E
magari
non avere troppo rigidi questi confini. Quindi la spiritualità, intesa proprio al di là di qualsiasi credo religioso. C'è un bel libro che ho appena letto che si chiama The Spiritual Child di Louisa Miller, e lei dice che la spiritualità per i bambini è proprio una sensazione importantissima, che non bisogna chiudere, cioè lasciargliela aperta, non bisogna essere troppo razionali, no? Perché è fondamentale per la guarigione, la resilienza, per la capacità di relazione, l'identità, no? Quindi il compito del genitore è anche lasciare aperta questa fonte verso il mistero.
È anche un conforto quanto lei ci dice, perché ci dice anche che i bambini, i ragazzini hanno tutte le risorse per poter elaborare,
per autoguarirsi.
Per autoguarirsi. Abbiamo Sandro in linea, benvenuto Sandro.
Sì, buongiorno. Io ho appena finito ieri sera un libro di Tolstoj che però non è per i bambini. Però se c'è qualche genitore che vuole leggerlo di per sé, bisogna avere un po' il coraggio di leggerlo, perché io l'ho trovato veramente scioccante, un po' compromettente con il mio modo di vedere la morte. E si intitola La morte di Ivan Illich.
Sì.
Niente, so che stavate parlando per i bambini, ma siccome l'ho appena terminato, ieri sera lo proprio consiglio a tutti chi ha il coraggio di leggerlo.
Grazie Sandro per questa segnalazione. Dicevamo prima, Letizia Bolzani, che un libro per ragazzi può funzionare anche per gli adulti. Il contrario è un pochino, sì, più difficile, anche se è un buonissimo libro.
Meraviglioso Tolstoj.
Sì.
Tolstoj è un autore che amo molto. Chiaramente questo libro non funziona per i bambini, ovviamente, però il contrario, cioè un buon libro per bambini funziona per tutti. Sì.
E allora,
comunque è bella questa condivisione anche per gli adulti.
Anche per gli adulti, sì. Allora partiamo con magari la segnalazione
di qualche titolo.
Partiamo dalla prima fascia d'età, dunque andiamo con gli albi, illustrati.
Ecco. Allora, io direi un libro che a me è piaciuto molto, è uscito qualche anno fa, si intitola La nonna in cielo di Anna Lavatelli, edito da Lapis. ed è molto bello perché è un albo illustrato, c'è questa bambina, la piccola Emma, dice dov'è la nonna, e la mamma le dice la nonna è in cielo, no? Anche qui c'è una frase che spesso noi ci troviamo a dire. E la bambina quindi va in giardino, si arrampica sugli alberi, guarda il cielo e vede la nonna, la vede che fa capolino tra le nuvole, che la prende per mano, vivono ancora un sacco di avventure insieme. È proprio un libro dedicato al legame. La bambina se la immagina, la nonna la vede, ma è importante perché il compito dell'adulto è proprio creare ponti, connessioni con l'altrove, non, e questo può diciamo sanare la lacerazione del distacco. Semplicemente la nonna in cielo è una cosa semplicissima, ma la bambina vede la sua nonna tra le nuvole. Un altro libro, questo appena uscito, ce l'ho proprio qua, si intitola L'isola del nonno di Benji Davis. Davis è un illustratore e regista di film d'animazione, lui è londinese, ed è uscito da EDT Gira l'angolo. E praticamente c'è questo bambino che va nella casa del nonno, il nonno ha una mansarda dove lui va spesso su con il nonno perché ci sono tante cose interessanti, e non lo vede più. Però il nonno a un certo punto esce e arriva in questa mansarda, esce da una porta e gli dice vieni, e c'è una porta segreta, no? Il tema della porta segreta, della soffitta, cioè l'armadio di Narnia, è un tema che permea la letteratura per l'infanzia. Il nonno prende il suo nipotino e al di là di quella porta c'è un vascello, e loro partono su questa nave e vanno in un'avventura bellissima per mare su un'isola bellissima dove ci sono tanti animali, tante persone con cui il nonno è felice. E poi il nonno gli dice adesso però io mi fermo qua su quest'isola e tu torni a casa da solo. Quindi c'è anche il tema del bambino che diventa autonomo, che ha fatto una specie di viaggio in ed è in grado di tornare da solo sulla barca, ritorna nella soffitta, il nonno non c'è più, non è più nella sua casa, il bambino lo immagina in quest'isola con tutti i suoi amici anziani e tante belle cose. Poi come spesso nelle storie c'è, a un certo punto arriva qualcosa anche nella realtà, che non, cioè gli arriva una lettera dal nonno con una cartolina e lo saluta da quest'isola, l'isola del nonno, e anche questo è molto bello. E poi ho un terzo consiglio, cerco di non darne troppi perché poi sennò abbiamo anche le altre fasce d'età.
Però tranquillizzo subito il nostro ascoltatore, le nostre ascoltatrici, che ritroveranno tutti i titoli che Letizia Bolzani ci sta consigliando sul nostro sito internet rsi.ch/laconsulenza, per chi adesso non dovesse affrettarsi subito a trascrivere, ecco, certo. I titoli.
Ed è un altro albo illustrato, l'autrice è Silvia Vecchini, che è una ottima autrice anche di romanzi per ragazzi più grandi, in questo caso ha scritto un albo per i piccoli, illustrato da Daniela Iri De Murgia, si intitola Una foglia, edizioni Corsare. Qui non si parla di morte di persone, però si parla di questa foglia, siamo in autunno, che deve lasciare l'albero e potrebbe avere paura, potrebbe tremare, invece la foglia decide di affidarsi al vento e diventa altre cose, ed è una bellissima storia anche qui sul lasciarsi, sul lasciarsi andare, sul divenire, sul fatto che a volte l'altrove è già qui, perché questa foglia si trasforma ma rimane sempre in qualche modo viva. È un bell'album, un po' più simbolico, diciamo.
Ecco, allora abbiamo tre titoli per la prima fascia d'età. Ne abbiamo ancora qualcuno?
Abbiamo ancora, no, perché abbiamo altre fasce d'età.
Abbiamo altre
a cui
fasce
dedicarci.
D'età. Allora, magari prima di affrontare la prossima fascia di età, che va a scuola elementare,
sì,
possiamo dire,
sì,
ecco, come indicativo, noi ascoltiamo LP Other People.
Zero.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Questi sono i numeri per entrare in contatto con la consulenza di oggi. Oggi stiamo affrontando il tema della morte, del distacco, della separazione, come parlarne ai nostri figli, ai bambini, ai ragazzini, e lo facciamo con un libro, con dei libri che ci consiglia Letizia Bolzani, giornalista esperta di letteratura per l'infanzia e per ragazzi. Eravamo alla prima, i libri per la prima fascia di età, ora andiamo alla seconda fascia d'età, che diciamo potrebbe essere scuola elementare. Leggo solo un piccolo messaggio da parte di Monica. Dice: lei ha sempre letto dei libri per affrontare il tema della morte ai suoi figli, e ora si ritrova a farlo con la nipotina Agata, che ha 9 anni, che chiede che cos'è la morte e perché esiste la morte. Allora, i titoli che indichiamo ora potrebbero essere adatti appunto per Agata, che ha 9 anni. Allora, andiamo, Letizia.
Sì, ecco, le domande di Agata sono domande però molto dirette, quasi filosofiche. Allora, ci sono anche dei libri filosofici, libri proprio sul senso della vita, eccetera, che potrebbero essere edizioni, io non, in questo caso non li avevo portati tra i titoli, però l'editore ISBN ha tanti libri proprio che danno queste risposte molto, forse fin troppo chiare, no? Io preferisco sempre quelle un pochino più oblique, più simboliche, però altrimenti per la fascia d'età delle elementari, bei libri che posso consigliare sono, allora, ad esempio, Il mare del cielo di Cosetta Zanotti, edizioni San Paolo, questo per il primo biennio della scuola elementare, prima seconda. È la storia di un pesciolino che vive con la sua famiglia nel mare d'acqua, ma è incuriosito dal mare del cielo, dove, gli ha raccontato il suo papà, sono andati a nuotare molti pesci e la mamma gli ha spiegato che ogni creatura ha un tempo felice da passare nel mare d'acqua e uno ancora più lungo e felice da passare nel mare del cielo. Non è però facile arrivarci, bisogna aspettare una chiamata. Amata, gli dice. Poi un altro libro interessante è di Alberto Melis, Alberi d'oro e d'argento, edito da Mondadori. È il nonno che dice al suo nipotino Martino. Intanto questo nonno gli racconta sempre tantissime storie, e poi l'ultima favola gli racconta di quando lui si trasformerà in un mandorlo, o meglio, quando Martino andrà sulla collina dove ci sarà questo mandorlo, potrà pensare al suo nonno. Roberto Piumini Mattia, il nonno, edito da Einaudi, questo è un romanzo molto conosciuto in cui c'è questo nonno che sta per lasciarci, sta per morire, e Mattia però vive un'ultima passeggiata con il nonno, una passeggiata molto onirica, molto molto bella, e da cui alla fine ritorna convinto che il nonno vivrà sempre dentro di lui. Poi di Anna Maria Gozzi e Violetta Lopez è uscito da Lapis. Qui è un albo illustrato, però io lo consiglierei più per bambini delle elementari. Si chiama I pani d'oro della vecchina. Riprende una fiaba tradizionale in cui arriva la morte a prendere una vecchina. Questa vecchina sta cucinando dei dolci e dice alla morte di restare con lei per consigliarle qual è il dolce migliore. E questa morte non è raffigurata come qualcosa di spaventoso. È una signora che fa quello che deve fare con molta naturalezza, quindi si ferma, rimane con la vecchina, le dà i consigli sui dolci, partecipa anche a delle feste. Forse questa morte non era mai stata così felice, così piena di vita, no? In mezzo a tutte queste persone, rimane ancora un bel po' e poi un bel momento prende per mano la vecchina e tutte contente se ne vanno e passano quella porta. Quindi ecco, una storia anche questa interessante. E poi c'è un libro che a me è piaciuto moltissimo, io mi sono scritta all'incipit perché è davvero interessante. Allora, il libro si intitola, questo è un romanzo invece per quarta quinta elementare, quindi chi sta terminando la scuola elementare, e si intitola Storia di un drago e della bambina che gli salvò la vita, edito da De Agostini, l'autrice è Laurence Yep. L'incipit è questo, la prima frase: era stato bello il funerale di Fuffi, il migliore animaletto domestico che avessi mai avuto. Allora, voi cosa pensate? Che ci sia stato un animaletto domestico che muore? Invece no, contraddice tutte le aspettative, perché intanto già era stato bello il funerale, quindi un aggettivo
bello,
diciamo,
il funerale
inconsueto,
di
no?
Solito, sì.
E ma poi c'è un audacissimo rovesciamento di prospettiva, perché l'io narrante è un drago e Fuffi è una signora anziana, anzi non è un drago, è una signora drago, Miss Drake, che aveva, cioè questa vecchissima signora drago millenaria, quando conosceva delle, aveva, diciamo, viveva vicino a delle persone, le viveva come i suoi animaletti domestici. Quindi questa signora drago era molto amica di questa signora anziana che lei chiamava Fuffi e la viveva come il suo animaletto domestico, no?
un ribaltamento
totale. E poi c'è questa bambina che arriva al funerale di questa prozia e la bambina diventa il nuovo animaletto domestico della draghessa, e questa bambina ha appena perso il papà. Quindi è molto interessante perché c'è tutta un'elaborazione del lutto della bambina grazie a questa signora drago che l'aiuta moltissimo. C'è poi tutta anche un'avventura, quindi ripeto, questo è un libro d'avventura che piace ai bambini al di là del tema, però l'ho trovato molto interessante per il discorso sulla prospettiva.
Molto bello, perché i titoli che lei adesso ci ha dato finora, la morte non si vede come un fatto ineluttabile, è come se si andasse sempre a dire al bambino, ma il nonno o la nonna, grazie ai ricordi, alle sensazioni, ai sentimenti, esatto, rimarrà sempre con te. È un po' tranquillizzante e un po' va a dire ai bambini, tira fuori questa tua risorsa che hai di andare altrove.
Ecco, per esempio, una morte drammatica che io per le mie figlie, ma anche per tanti bambini che vedo, la morte della mamma di Bambi nel cartone animato Bambi, la mamma muore uccisa da un cacciatore. Quella è una morte drammatica che tanti bambini rifiutano, perché questa mamma muore, ma poi non è simbolizzata, non c'è come entità protettrice in un altrove. Quindi si può e si deve parlare di morte ai bambini, ma dandogli sempre questa possibilità di apertura verso la fonte del mistero e dell'altrove e del sacro.
Bene, abbiamo esaurito i libri.
Ce ne sarebbero moltissimi, ce ne sarebbero tanti. Ce n'è ancora forse uno che volevo. È un libro, anche qui non si parla di morte, ma è un libro straordinario. Si intitola Kafka e la bambola viaggiatrice. È una storia uscita da Salani, di un grande scrittore spagnolo che si chiama Jordi Sierra y Fabra. E prende spunto da un episodio che pare sia accaduto davvero nella vita di Franz Kafka, no? Nel 1923. Franz Kafka era in un parco dove ha visto una bambina che piangeva disperatamente perché aveva perso la sua bambola. E allora lui, per alleviare, si mette un po' a chiacchierare con questa bambina, e per alleviare il dolore della bambina, di questa perdita irrimediabile della bambola, scrive delle lettere come se fosse la bambola che gira per il mondo e le recapita alla bambina, no? E le fa recapitare alla bambina, fino a che la bambina accetterà il fatto che la sua bambola non tornerà più. È una cosa incantevole che è successa a Kafka e pare da alcuni documenti davvero. Ricordo un po' Felix, il coniglietto giramondo, no? Che manda le lettere, sì, così. Sì. Ma è molto interessante, non si parla di morte, però si parla di un distacco irrimediabile e c'è questo accompagnamento al lutto, quindi queste lettere fino poi al momento in cui la bambina avrà elaborato e la bambola vivrà dentro di lei, insomma.
Sì, un po' anche la potenza delle parole, sì, della storia, della narrazione, di come si può andare a rimarginare una ferita, sì, un dolore.
Le storie sono potentissime su questo.
Noi oggi vogliamo proprio, diciamo, catturare l'energia delle storie e dei libri. E ora saltiamo nella terza fascia d'età, più 11.
Sì.
E qui Letizia Bolzani si va più sul concreto, si lascia
no,
un po'.
No, non è detto, no,
si
non
rimane,
è, si rimane sempre, sì, si rimane perché... Non so, ma pensiamo anche a Harry Potter. Muoiono dei personaggi in Harry Potter, nella saga di Harry Potter, dei personaggi, sì, che sono molto amati, cioè è concreto. Harry Potter è tutto fantastico, è simbolico, però la morte è molto presente. Quindi anche per la fascia più 11 c'è comunque questo discorso che riguarda sempre un po' la fluidità, il divenire, l'esserci sempre, no? Ecco, un libro che consiglio, è proprio appena uscito, è uscito da qualche giorno, si intitola Fantasmi, l'autrice è Raina Telgemeier, la casa editrice Il Castoro, ed è una graphic novel, quindi un fumetto. Va molto adesso il genere graphic novel, come si chiama adesso, chiamiamolo fumetto, per adolescenti o preadolescenti. Raina Telgemeier, che tra l'altro è presente adesso a Lucca, anche al Festival del Fumetto, è considerata una delle più interessanti autrici contemporanee, no, di fumetto per ragazzi. Ha già scritto altri due libri che hanno avuto premi prestigiosissimi in America, che sono Smile e Sorelle. Con questo Fantasmi, davvero una storia commovente, va a parlare proprio dell'aldilà. E qui i fantasmi non devono essere intesi come il solito espediente macchiettistico, un po' horror per fare cassetta a buon mercato, no? Ma sono invece proprio i nostri cari del mondo di là. Allora, la storia è vista dal punto di vista di Kat, che è la sorella grande adolescente di una sorellina piccola di nome Maya. Maya ha una grave malattia respiratoria e quindi i genitori devono traslocare per andare a abitare in una località più consona alla salute di Maya. Kat non è contenta di questo perché lei lascia tutti i suoi amici, eccetera. E quindi vive con molto senso di colpa questa non essere contenta. Lei vuole bene alla sua sorellina, è molto preoccupata anche per la sua salute e per quella che lei percepisce come fragilità della sua esistenza terrena, e però a volte è indispettita per esempio dalla grande gioia di vivere che Maya rappresenta. Cioè, Kat è un'adolescente sana però spesso immusonita, mentre Maya, che è una bambina ammalata, è sempre felicissima, molto, molto anche invadente e rumorosa, no? Nella sua allegria, che Kat vive a volte con un po' di fastidio. Bene, arrivano in questa cittadina dove si celebra per appunto il primo 2 novembre il Dia de los Muertos, no? Il giorno dei morti, con una festa in cui si dice, la tradizione dice, che i cari vengano, defunti, vengano a trovare i vivi. E Maya è felicissima, vuole partecipare a questa festa. Kat ne ha molta paura, però va perché vuole proteggere la sorellina, non vuole lasciarla andare da sola. E quindi in questa festa, davvero, in una dimensione un po' onirica, rivedono una bisnonna, rivedono delle persone care, che sono i fantasmi, che vengono, pacificano, rimettono a posto, curano le ferite. È veramente una storia bella. C'è anche una storia d'amore, perché Kat si innamora di un ragazzo ben vivo in questa terra. Ed è una bellissima storia molto vitale, no? Che alla fine fa capire come Kat non deve aver paura dei fantasmi dell'aldilà, e alla fine di questo viaggio capirà di godersi la vita, sarà molto più felice, la vivrà molto di più giorno per giorno. E anche Maya sta bene, godiamocela così com'è e speriamo che stia sempre bene. Ed è un invito anche al qui e ora, ad apprezzare ogni istante che abbiamo.
Io sono incantata, perché Letizia Bolzani è un'ottima narratrice e dunque io godo nel sentire, come immagino anche gli ascoltatori e le ascoltatrici a casa. Questa è anche una dote, del saper riassumere e trasmettere la magia racchiusa in un libro. Grazie. Ecco, e lei oggi ce la sta regalando e mettendo a disposizione. Andiamo col prossimo titolo.
Il prossimo titolo è un libro che è uscito già da qualche anno e si intitola La Gita di mezzanotte, anche questo da più 11 anni, l'autore è Roddy Doyle, che è un celebre autore irlandese di grandi titoli anche per adulti. Questo La Gita di mezzanotte, uscito da Salani, è un libro che non è va bene per adulti e per ragazzi, ed è la storia di quattro generazioni di donne. C'è la ragazzina, la protagonista, che ha una nonna che è in ospedale e non sta bene, non sta affatto bene. E un giorno, tornando da scuola, ambientato in Irlanda, quindi immaginiamoci la pioggia, il buio, questa nebbiolina in Irlanda, lei vede una signora che le sembra vecchia, ma dice: ma non è proprio vecchia, però è vestita con dei vestiti da vecchia, cioè non da vecchia ma di un'altra epoca. E questa signora le dice: ciao, tu sei Mary, io sono qui perché vorrei dire una cosa alla nonna, alla tua nonna, di non avere paura. E lei non capisce chi sia questa donna, poi va a casa e dice alla mamma: mamma, ho incontrato la nuova vicina, ma la mamma sa che non hanno nuove vicine. Insomma, per farla breve, questa donna è la bisnonna, la mamma della nonna, che è già nell'aldilà e che è tornata per dire alla nonna di non avere paura. Vanno spesso in ospedale a trovare la nonna e un giorno ci vanno con Tansey, che è questa bisnonna fantasma, se vogliamo, e la nonna, che è ancora in vita ma è ricoverata, dice: io vorrei fare una gita, andare a vedere il mare, andare a vedere la mia casa di quando ero piccola. E allora fanno questa gita, quattro generazioni di donne, tre che sono già mamme, no? La bisnonna, la nonna, la mamma e la ragazzina. Una gita anche divertentissima, dove c'è da ridere proprio.
Sì, ride, posso confermarlo,
ecco,
io l'ho letto.
Bellissimo.
Sì, sì, sì.
E poi riaccompagnano la nonna in ospedale ed è bellissimo questo rapporto, no? Tra la mamma della nonna che le dice non avere paura e poi la nonna trapasserà in un modo che darà molta speranza alla bambina e alla mamma. Quindi questo Gita di mezzanotte a me ha commosso e mi ha divertito anche moltissimo.
E qui troviamo un caso di un autore di libri per adulti che si è cimentato con i libri per ragazzi ed è riuscito bene. Non sempre chi si cimenta per libri per ragazzi, che magari è un nome noto di letteratura.
Assolutamente no. Ecco, io non vorrei fare nomi perché è molto spiacevole, però mi è capitato tante volte di leggere libri di grandissimi e celebrati autori per adulti che si cimentano col libro per ragazzi pensando di fare una cosa che tanto è più facile, e sono dei libri che poi ai bambini non piacciono, che sono noiosi, che non sono belli.
Sì, lei ha dimenticato fra i suoi criteri anche di dirci che questi libri lei ha anche un po' sperimentati nelle sue attività,
sì,
che va a fare,
sì,
nelle scuole,
sì,
nei gruppi di lettura,
sì,
e dunque sono libri che ha,
sì,
in un certo momento messo alla,
sì,
prova.
Non potrei parlare di letteratura per ragazzi se non la sperimentassi sul campo, perché i bambini e anche gli adolescenti sono un pubblico impietoso, è un'arena in cui se il libro che racconto non piace i più piccoli gattonano via e non ti ascoltano, i più grandi cominciano a fare altro e quindi ti risettano molto. È un grande esercizio di umiltà mettersi di fronte al pubblico dei ragazzi, quindi sono libri che ho sperimentato con i ragazzi.
Che dicono all'esperta: questo libro no, accantoniamolo,
esatto,
sarà un buon libro ma non va bene per fare un tipo di lavoro con i ragazzi. Abbiamo ancora un paio di titoli?
Sì, certo. Abbiamo un titolo di Delia Efron, Tanti piccoli pezzi di me, edito da Rizzoli. E Tanti piccoli pezzi di me allude proprio a un puzzle che la ragazza protagonista deve comporre. C'è anche un po' un giallo. È un puzzle misterioso che le ha lasciato suo padre, che non c'è più, che è morto, no? Ed è interessante perché è anche un po' metaforico. La ragazza deve davvero comporre questo puzzle, se quindi c'è questo giallo, questo mistero, no? Però deve anche comporre i pezzi di se stessa, deve ricostituirsi dopo questo terribile dolore, no? del commiato dal padre. Ed è forse è una cosa che vale un po' per tutte le storie. Le storie ti rimettono insieme i tuoi pezzi, e quindi una bella storia sull'elaborazione del lutto. Poi un romanzo splendido che rimane uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, dove non è che si parli proprio solo di morte, ma anzi di tutt'altro. Si intitola Una chitarra per due. Questo lo consiglio per i maschi soprattutto. Tante persone mi chiedono: lettore maschio legge poco, cosa c'è? Un lettore adolescente maschio di solito adora Una chitarra per due di Jordan Sonnenblick. È un libro che fa ridere, proprio da buttarsi per te, veramente fa molto ridere, però c'è anche questo accompagnamento, c'è questo ragazzo che guida, fa veramente una cavolata, e quindi i servizi sociali lo obbliga, un sedicenne, a fare prestare volontariato in una casa per anziani, e lui conosce questo anziano signore burbero tremendo e si scopre che era stato un chitarrista, ma un chitarrista pazzesco, cioè veramente a livelli altissimi in un gruppo famosissimo. E allora lui stabilisce un bellissimo rapporto con questo vecchio, con questo grande vecchio che poi alla fine morirà. ma è una storia di adolescenza e di vecchiaia bellissima.
Allora, io vi ricordo che questi titoli li ritroverete sul sito della consulenza rsi.ch/laconsulenza. Invece questi sono i nostri contatti se volete scriverci o chiamarci per raccontarci la vostra esperienza.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay before you walk it out the door. I know you won't. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay.
La nonna di Agata ci scrive: cosa rispondo alla mia nipotina quando mi dice ma nonna io non voglio che tu muoia, io non voglio che tu te ne vada? È Agata la nipotina delle domande molto dirette.
Dalle domande dirette, sì, come tanti bambini. È una domanda difficile anche perché viene rivolta in modo diretto alla nonna. Beh, io direi che occorre sempre accettare e legittimare il bambino ad essere titolare delle sue emozioni, non dire ma no, ma non pensarci. Cioè il bambino ha diritto ad essere, come dire, legittimato ad avere anche delle emozioni di angoscia, delle emozioni di dolore. Però così come il bambino ha un grande potere di autoguarigione, il bambino non abita perennemente il dolore. Anche quando un bambino attraversa un lutto è capace di piangere tantissimo e stare malissimo, è un momento dopo avere un'uscita nel gioco, nella risata. Quindi ecco, dire sì, io condividere questa angoscia del bambino, ma dire intanto siamo qua insieme e spero proprio che lo saremo ancora per tanto tempo. E poi le cose finiscono, la vita è così, ma anche quando non ci sarò più, io ci sarò, tu non mi vedrai, ma io ci sarò. E per esempio un libro come La nonna in cielo è una bellissima metafora di tutto questo. Lasciare sempre aperta la fonte del sacro, del mistero. Ripeto, al di là di qualsiasi credo o non credo religioso, ma non avere così il paura di dire no, ma io devo tenermi alla realtà, alle cose scientifiche. Con i bambini assolutamente no, il bambino non chiede quello, non vuole una risposta. risposta precisa, accademica, vuole avere una risposta che lascia aperta la porta della speranza.
Sì, questa soglia che noi possiamo attraversare, tornare, andare, forse anche dicevamo all'inizio, noi adulti dobbiamo abituarci, ritornare
così,
a fare questo passaggio. Abbiamo ricevuto anche diversi messaggi che fanno i complimenti a Letizia Bolzani e a questo aspetto forse della letteratura per l'infanzia e per ragazzi che forse non è sempre così trattato. Anche lei stessa mi diceva che preparando la trasmissione si era detta ma è bello riflettere anche per un'esperta di letteratura per l'infanzia su questo tema.
Perché è un tema che la attraversa tutta, perché come dicevamo è una letteratura di soglia, ma non è tanto trattato, quindi io sono grata di questo invito perché mi ha permesso proprio di rifletterci e di arricchirmi anche.
Poi abbiamo un suo ex docente, che Pier Ceresa, che le fa i complimenti riportarle questo.
Io sono grata.
Questo complimento che la fa ritornare studentessa.
Sì, sicuramente è una di quelle persone che hanno contribuito a far rimanere un po' dentro di me la parte bambina.
Quella che dovremmo tutti imparare a coltivare anche da adulti. Letizia Bolzani, finora abbiamo parlato del distacco, della separazione, della morte di una persona. Chiaramente per un ragazzino o un bambino sono la nonna o il nonno, però c'è anche un tema che può essere doloroso, e doloroso anche per noi adulti, quando dobbiamo affrontare la morte di un animale domestico, di un cane o di un gatto. Per un bambino può essere un evento anche traumatico,
ma anche per gli adulti, perché comunque e purtroppo anche in questo caso è più difficile anche trovare, diciamo, il sostegno sociale, perché quando ti muore un animale non è che gli altri ti stiano così vicino, ma dico vabbè, tanto è solo un gatto, però per chi lo vive è comunque qualcosa di molto doloroso. Allora, sugli albi illustrati ce n'è uno di Emma C. Chester Clark che si intitola Lassù in Paradiso, AER Edizioni, e parla di una cagnetta, Daisy, che vuole molto bene al suo amico bambino Arturo, ma ora è vecchia e stanca e non se la sente più di giocare con lui. E allora un giorno Daisy si risveglia in un posto inusuale, bellissimo, dove corre, gioca, vivace come un cucciolo, è felice, però vede Arturo che sulla terra è molto triste, e allora troverà il modo di rassicurarlo e di fargli tornare la gioia di vivere, all'allegria, magari anche prendendo un altro cucciolo con cui giocare. Però c'è un romanzo che è uscito quest'anno, che davvero è stupendo, di Bruno Tognolini, grande autore di poesie e di romanzi per ragazzi e per adulti, che ecco, proprio un classico romanzo che parla di tutto, è un bel libro in sé, perché è un giallo, è un'avventura, però la morte è presente. E lo consiglio tantissimo a tutti. Si intitola Il giardino dei musi eterni, edito da Salani. E il giardino dei musi eterni è proprio un cimitero per animali, no? Dove gli animali, distaccati ormai dalle loro spoglie mortali, che riposano nelle tombette, le anime vivono felici in questo giardino e si chiamano animan. Questi animali trapassati si chiamano animan, però sono proprio così: c'è il pastore maremmano, la gatta Maine Coon, la cagnetta grassotta, il canarino, c'è persino un cavallo andaluso, no? E vivono delle avventure, e tra l'altro c'è un mistero, c'è il custode di questo cimitero che fa delle cose un po' strane, perché le fa, c'è un cane vero che è il cane del custode che può avvertire le anime, gli animan, no? E hanno anche questo mantra, no? Che recitano sempre gli animali quando si ritrovano, dicono tu sei tutti e tu sei tu, tu sei tutti e tu sei tu, che è un settenario, no? Un settenario con l'allitterazione, a Tognolini è un poeta. E poi dicono tu sei ovunque, tu sei qui, e fa capire che possono essere nel giardino ma possono essere anche altrove. Beh, no, a volte corrono nei loro prati, a volte sono molto vicini ai loro bambini umani vivi. E Tognolini dice che i musi eterni, cioè gli animali trapassati, conoscono, adesso qui cito, gli svincoli per saltare da una corsia all'altra, da un tempo all'altro. Bellissimo questo, svincoli per saltare da un tempo all'altro, no? E che si ricollega a quello che dicevamo prima, che forse l'eterno è qualcosa che è già qua, che costeggia la nostra vita, solo che noi vivi, a parte forse, non so, qualche iniziato, non conosciamo gli svincoli per saltare da una corsia all'altra. E allora questi animali li conoscono, e a volte i bambini li intuiscono, se non li conoscono li intuiscono, i grandi vecchi magari anche. E questo giardino dei musi eterni ci racconta proprio una bellissima storia d'avventura, che poi c'è un mistero da risolvere, eccetera, e io lo consiglio perché proprio anche offre, se vogliamo, un pacificante luogo simbolico dove riporre, dove mettere lì il dolore per il proprio animale scomparso, perché a volte abbiamo bisogno di un posto dove metterlo questo dolore, sennò ci rimane indigesto, no? Sì. Elaborare vuole anche dire trovare un luogo pacificante dove metterlo, mettergli un fiorellino, una tombetta,
dove ogni tanto andare quando abbiamo bisogno di...
il rito è importante, per questo queste giornate sono importanti. Giornata dei morti è importantissima perché è un rito.
E anche il rito della lettura può essere importante, può aiutarci nella quotidianità, negli alti e bassi della vita, appunto nell'amore e nella morte, che sono le due grandi energie che noi troviamo nella nostra esistenza. E questo, mi sembrava di capire, è un buon libro per ragazzi, e dunque un buon libro per ragazzi è un buon libro per tutti.
Sì. Sì, sì, questo
da leggere
sicuramente.
In famiglia, che tutti possono leggere. Sfruttiamo ancora per qualche minuto il grande entusiasmo, la grande competenza di Letizia Bolzani, magari per farci dare ancora un altro paio di titoli, di libri che non trattano direttamente della morte, magari la evocano, la tratteggiano, ma che possono essere questi libri da leggere insieme, in famiglia, che tutti possono gustare.
Ma pensiamo per esempio ai grandi classici, non so, Cipi di Mario Lodi, c'è anche la morte lì dentro, è un classico, è bello, cioè è un libro, è un evergreen, è stato scritto molti anni fa, però piace ancora. Non a caso Mario Lodi era un maestro, sapeva come funzionavano i bambini e sapeva comunicare ai bambini. O altri classici, ma anche un classico che io amo moltissimo, che è Heidi di Johanna Spyri, classico svizzero per eccellenza. Heidi è una bambina salvifica che dà gioia di vivere a tutti gli adulti con cui entra in contatto. Il dottor Klassen, il dottore di Clara, sta vivendo un lutto e lei lo aiuta a superare questo lutto. Heidi ci porta anche il potere salvifico sia del bambino che dovrebbe abitare in tutti noi, no? Questo, ecco, aiuta molto anche gli adulti, sia della natura, per esempio. Poi pensiamo ai miti. Ecco, i miti, leggere anche in riduzione l'Odissea, la storia di Ulisse, l'Iliade. Quante separazioni bisogna affrontare nell'Iliade. Achille è disperato perché non c'è più Patroclo e poi se ne deve comunque fare una ragione. Quando Achille, alla fine, dopo tutta questa ira, prende il coraggio di andare nella tenda di Priamo, va nella tenda di Achille e Achille va incontro a Priamo e le lascia perdere la sua ira ed elabora la sua rabbia per la scomparsa dell'amico, è un mito, ma è anche una storia bellissima da leggere insieme.
Noi siamo purtroppo arrivati alla fine, il tempo è corso velocemente, la consulenza torna domani parleremo di autismo per conoscere meglio questo disturbo e capire come affrontarlo. Io ringrazio Letizia Bolzani, esperta di letteratura per l'infanzia e per ragazzi. Ci piacerebbe ritrovarla alla consulenza, la ritroveremo su Rete 1 perché appunto collabora con appunto le segnalazioni per libri per l'infanzia. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie.
I titoli che ha citato li ritroviamo su rsi.ch/laconsulenza. Da Isabella Visetti al microfono e da Roberto Conti in regia, buona continuazione di ascolto e buon pomeriggio.